Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina vogliamo cambiare un po' argomento. Non parliamo di coronavirus, ma ci spostiamo in Australia per parlare di quello che sta accadendo nella barriera corallina. Negli ultimi 5 anni, appunto, la grande barriera corallina australiana ha visto per ben 3 volte i suoi coralli colpiti da fenomeni di sbiancamento e l'ultimo, avvenuto a febbraio, è stato quello di dimensioni più massicce, colpendo il più grande organismo vivente al mondo. Si tratta di ben 2300 chilometri di barriera corallina da nord a sud. Noi questa mattina ne parliamo con la ricercatrice Chiara Pisapia del Department of Ocean Science della Hong Kong University of Science and Technology. Allora Chiara, ben ritrovata ai microfoni di Radio SBS.
Ciao, molto piacere di essere con voi di nuovo, buongiorno.
Allora Chiara, tu sei un'esperta nel campo, negli ultimi anni hai focalizzato le tue ricerche proprio sull'impatto del cambiamento climatico sulla barriera corallina, quindi magari ti chiederei di partire proprio dall'inizio, quindi proprio dallo spiegare che cos'è lo sbiancamento e quali sono gli effetti, qual è l'impatto sulla barriera corallina.
Per le barriere coralline, i due pericoli più grandi del climate change sono lo sbiancamento e l'acidificazione delle acque, ma l'acidificazione dell'oceano avviene molto più lentamente rispetto allo sbiancamento. I coralli, che sono degli organismi fantastici, bellissimi, che sembrano delle rocce, ma in realtà tutt'altro che esseri inanimati, hanno una relazione simbiontica con delle alghe unicellulari, che sono chiamate zooxantelle. Queste alghe danno ai coralli il nutrimento e gli danno anche il colore. Quindi quando tu vai su una barriera vedi diversi colori, vedi il verde, il giallo, e questi sono dati proprio da queste alghe. Quando la temperatura dell'oceano è troppo alta per troppo tempo, queste zooxantelle lasciano i coralli. Se la temperatura riscende, allora le zooxantelle possono tornare nei coralli e quindi i coralli si riprendono, ma se non ritornano più, i coralli muoiono di fame praticamente, e li vedi bianchi perché hanno perso proprio queste alghe simbiotiche, e quindi vedi solo lo scheletro. Da un punto di vista estetico, una barriera sbiancata è bellissima, è tutto bianco, ma da un punto di vista ecologico è uno dei drammi più grandi per le barriere coralline.
Ricordiamo, lo dicevi tu all'inizio, quando parliamo di coralli parliamo di esseri viventi che condizionano l'intero ecosistema, non solo quello marino. In particolare quando si tratta di un essere vivente delle dimensioni della grande barriera corallina australiana, 2300 chilometri di superficie, insomma l'impatto sull'ambiente non è indifferente.
Assolutamente, e considera che per esempio in Australia diciamo che la popolazione non dipende dalla barriera corallina come fonte primaria di proteine, ma in molti paesi del mondo questo è il caso. Quindi quando tu perdi coralli, poi perdi l'habitat per tantissimi altri organismi, vari pesci, invertebrati, e quindi la popolazione che si nutre anche di questi organismi, diciamo che la popolazione umana è a rischio.
Ecco Chiara, appunto, tu dicevi che la popolazione australiana non dipende dalla barriera corallina come fonte di sopravvivenza alimentare, come invece appunto accade in altri paesi, però ricordiamo che per l'economia australiana solo nel settore turistico genera ingressi per circa 4 miliardi di dollari all'anno.
Assolutamente, considera che si può vedere dallo spazio, quindi è la forma, come hai detto tu, vivente più grande del pianeta. Io ho lavorato in barriere coralline in tutto il mondo, per me rimane la barriera più bella di tutti. È veramente un patrimonio senza valore, come il Colosseo per Roma, solo che la barriera corallina è vivente.
Chiara, dicevamo appunto che le ricerche da tempo ormai hanno dimostrato come l'innalzamento delle temperature metta in pericolo questo sistema vivente e come, appunto dicevamo all'inizio, le elevate temperature degli scorsi mesi hanno generato uno sbiancamento massiccio della grande barriera corallina australiana, il terzo più grande come dimensioni negli ultimi 5 anni. Ecco, come è successo? Da che cosa è stato scatenato e perché è stato così grande?
nessuno si aspettava onestamente un terzo major bleaching event. Tutti pensavano che la temperatura sì si alzasse, ma non, nessuno si immaginava un evento così catastrofico. Il problema di questo terzo bleaching è prima di tutto l'estensione spaziale, cioè che ha preso tutti e tre i settori, il nord, il centro e il sud della grande barriera corallina. Ed oltre, la cosa drammatica è che avviene dopo altri due bleaching events. I coralli hanno la possibilità di riprendersi dopo un bleaching event, ma ci vuole tempo, ci vogliono una decina di anni senza altri major bleaching event per i coralli che possono riprendersi e tornare allo stato pre-bleaching. Il problema è che se noi abbiamo tre maggiori bleaching nel giro di 5 anni, i coralli non hanno la possibilità di riprendersi. Il dramma di questo evento è che mentre nel primo e nel secondo i due settori più affected erano il nord e il centro, adesso sembra che anche il sud, che era un po' un rimasto come un rifugio per i coralli, adesso è completamente sbiancato. Inoltre, con la situazione del coronavirus, non è possibile andare a fare delle in-water surveys, quindi a vedere effettivamente quantificare la mortalità. Per ora i miei colleghi che sono stati nel Coral Sea nel nord hanno detto che era quasi tutti i coralli viventi erano sbiancati, però è presto per dire quanta sarà la mortalità. Dobbiamo aspettare che l'estate, diciamo, che la temperatura risale e che si può tornare in acqua.
Chiara, dicevi appunto che nessuno si aspettava uno sbiancamento di queste dimensioni, quindi vuol dire che non possiamo prevedere neppure il prossimo?
Allora, si chiamano degree heating weeks, quindi con la NOAA e i satelliti si può controllare il range di temperatura e per quanto tempo è più alto del normale. Però poi come rispondono i coralli sulla barriera, quello dipende da molti fattori locali. Per esempio, uno studio che stiamo facendo qui a Hong Kong è che hanno visto che nel sud della Cina ci sono delle correnti che cambiano la temperatura dell'acqua, la fanno oscillare, e quindi i coralli riescono ad acclimatarsi al cambiamento di temperatura e quindi il bleaching è meno severo di come sarebbe se non ci fossero queste onde. È difficile da dire quanto grave sarà un bleaching, per quanto tempo e quanto sarà la mortalità, purtroppo.
Chiara, sono anni ormai che sentiamo parlare degli accordi di Parigi, di negoziati e strategie internazionali impegnate in uno sforzo collettivo per contenere l'aumento della temperatura globale. Purtroppo però fatti come questo, come appunto lo sbiancamento massiccio della barriera corallina, continuano ad accadere e a colpire l'ambiente in modo molto aggressivo. Ecco, vuol dire quindi che le misure che stiamo prendendo non sono efficaci?
Questa è una bella domanda. Non ti so dire se sono effettive o meno. Sicuramente bisogna fare di più. E comunque il problema è che anche se noi oggi eliminiamo tutte le emissioni di anidride carbonica, la Terra per un certo periodo di tempo continuerà a riscaldarsi e poi dopo la temperatura tende a scendere. Quindi non è detto che le strategie non funzionano, probabilmente è semplicemente che la temperatura continua ad aumentare, però sicuramente dobbiamo fare qualcosa di più drammatico. Sì, la temperatura sta salendo più di quello che è stato previsto. Ci sono dati e purtroppo la riduzione di emissioni di anidride carbonica è l'unica vera soluzione per evitare bleaching e tutti i problemi relativi ai cambiamenti climatici.
Ecco Chiara, il mondo ha decisamente rallentato i suoi ritmi da quando a gennaio siamo stati colpiti dal coronavirus. Tante sono le attività umane, come ad esempio il traffico aereo e di automobili, ma anche le attività di produzione nelle industrie, che sono nettamente rallentate a causa della quarantena imposta ormai nella maggior parte dei paesi. E quindi anche l'impatto che l'uomo ha sull'ambiente si è ridotto. Ad esempio, il sito del giornale The Hindu ha riportato che dopo ben 7 anni una specie particolare di migliaia di tartarughe sono riuscite a recarsi a deporre le loro uova sulle rive del fiume Rushikulia nello stato di Odisha, normalmente un luogo invaso dai turisti. Ecco, ci sono previsioni o quantomeno speranze da parte della comunità scientifica sull'impatto sulla natura, nel tuo caso appunto sulla barriera corallina, di questo lockdown nel quale stiamo vivendo?
Allora, non ti so dire di preciso se ci sono persone che al momento stanno studiando l'effetto della riduzione dell'attività umana sull'ecosistema. So che in Australia la maggior parte dell'attenzione è rivolta a cercare di quantificare la severità dello sbiancamento. Il problema è che sicuramente la quarantena e la ridotta attività umana ha un beneficio, ma purtroppo è a short term. Abbiamo bisogno di un intervento a lungo termine, quindi cambiamenti della vita delle persone che comportano un approccio sostenibile, che non significa che gli esseri umani devono essere reclusi in casa così che riduciamo le emissioni di anidride carbonica, ma sicuramente non possiamo continuare ad avere una vita come prima. È un po' come un esempio quando si vuole perdere peso. Se uno digiuna per una settimana, sì, sicuramente perde peso, ma è sostenibile? Si può dire che il peso è stato raggiunto e mantenuto? No, c'è bisogno di un approccio più a lungo termine, che non vuol dire digiunare completamente, però sicuramente qualche cambiamento va fatto. Adesso penso che la cosa più importante è cercare di spingere i governi anche a rispettare, perché ora con il fatto del coronavirus e il problema delle economie, l'attenzione sarà rivolta più verso l'economia che l'ambiente, purtroppo.
Però possiamo dire che in qualche modo all'interno della comunità scientifica c'è una speranza per, appunto, come dicevi tu, avere delle soluzioni diverse nel futuro.
Assolutamente sì, c'è speranza, e la cosa fondamentale che bisogna tenere in mente è che le barriere coralline, soprattutto la barriera corallina australiana, hanno la capacità di riprendersi, sono in grado. Io mi ricordo dopo il bleaching del 2016, 2 anni dopo già vedevamo tutti i baby corals sul reef, quindi c'è speranza. Dobbiamo solo cercare di spingere, mettere in atto delle azioni che possono essere sostenibili e compatibili con gli esseri umani e l'ecosistema, e sono sicura che ci riprendiamo. E la chiave è sapere di cos'è lo sbiancamento e gli effetti che l'uomo ha sull'ecosistema. Quello è il punto di partenza.
E quindi, giusto per concludere con una battuta finale, tu ti occupi di barriera corallina e in particolare ti occupi appunto degli effetti su questa, quindi insomma lo sbiancamento stiamo vedendo è chiaramente uno degli effetti maggiori. Mi piace sempre, quando parlo con gli scienziati, provare a riportare un po' il discorso veramente nella nostra quotidianità. C'è qualcosa che a livello così individuale, proprio per quanto riguarda il bleaching o per quanto riguarda gli effetti su questo patrimonio umano, com'è la barriera corallina, le persone possono fare?
Allora, sicuramente la chiave probabilmente in questo momento è avere a cuore lo stato della barriera corallina, e quindi documentarsi, diffondere informazioni e soprattutto cercare di ridurre il più possibile nel nostro piccolo le emissioni di anidride carbonica che ognuno di noi produce, che può essere dal spegnere l'aria condizionata al cercare di, quando facciamo la spesa, di scegliere cibi che vengono da, per esempio, allevamenti che non hanno grandi emissioni di anidride carbonica. Ma la chiave penso sia che ognuno di noi è cercare di fare pressione ai nostri politici, di ascoltare la scienza, che ci sono dati e trajectories che mostrano che c'è speranza. Sì, assolutamente, se agiamo oggi c'è speranza sicuramente.
Allora, Chiara Pisapia, ricercatrice del Department of Ocean Science della Hong Kong University of Science and Technology, grazie come sempre per essere stata con noi qui sulle frequenze di radio SBS e averci aiutato a capire un po' meglio questo fenomeno così complesso e che sta avendo un impatto così grande sulla grande barriera corallina australiana.
Assolutamente, è stato un piacere. Qualsiasi informazione sono a disposizione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.